Ciao, io sono Fabio.
E io sono Cinzia.
E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo episodio podcast, bello, nuovo, fiammante, in cui andiamo a parlare del film del momento circa, ovvero The Tiger's Apprentice, l'apprendista tigre, film di quest'anno, proprio uscito orora, da parte di Paramount, anche se la produzione è stata molto variegata e ve ne parleremo, e in cui si racconta la storia di questo ragazzo che diventa il guardiano all'interno del cerchio degli animali dello zodiaco cinesi. Direi che più riassunto di così non si può.
Non si può. Come al solito vi ricordiamo che abbiamo una prima parte iniziale, no spoiler, e poi invece faremo gli spoiler più avanti, ma vi avviseremo quando sarà il caso. E come dicevi tu, questo film ha appunto una produzione un po' buffa, ma vediamo il perché. A parte che ha avuto una storia di ostacoli e di peripezie abbastanza grandi.
Sì, vedo un 2008.
Esatto.
2003-2010, insomma.
Doveva uscire nel 2010 su Cartoon Network, quindi proprio un'altra cosa. Ma è rimasto in questo inferno, questo purgatorio dei film d'animazione che non escono mai. E all'improvviso poi nel 2019 invece Paramount si è svegliata, ha detto lo facciamo noi il film e doveva uscire nel 2022. Poi ovviamente è successo il patatrac mondiale, pandemia Covid, tutto un po' bla bla bla. Il film doveva uscire quindi nel 2023, poi nel 2024, e finalmente è uscito su Paramount Plus, così proprio diretto in streaming, non passiamo dal via nemmeno dalla prigione. E infatti è un po' serie B, via.
Sì,
ecco.
Sì.
Non vi aspettate Pixar, Disney, DreamWorks e tutto un po', ma è comunque un film che ha visto cose e un po' si sono anche riflesse nel film.
Sì.
È diretto da Raman Hui, che è un regista cinese-americano che praticamente faceva la preproduzione negli Stati Uniti, perché poi la produzione in sé, proprio la creazione dell'immagine, è stata invece fatta da Micros Animation a Parigi, mentre tutto il team creativo, production designer e tutto un po' erano a Los Angeles in Paramount. Quindi fa parte di quel cestino di film d'animazione creati un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra per risparmiare soldi alla fine.
Sì, quindi è un film di serie B, però non credia, cioè nel senso ci ha sorpreso, noi ci aspettavamo veramente, invece ci sono film di serie A che sono molto peggio di questo. Quindi
sì,
in realtà ne vale la pena, cioè questo io lo direi, perché comunque non è scontato che un film di serie B valga la pena. Ne abbiamo viste di robe brutte, lasciate fare.
Anche più brutte.
Molto più brutte, sia di serie B che di serie A. Però questo è un film di serie B che vale la pena recuperare. Se vi interessa la tematica, se vi interessa il tutto, è sicuramente interessante. Anche perché è di serie B e questo si denota leggermente dall'animazione, perché non è che sia proprio l'animazione meravigliosa, soprattutto nelle scene tranquille, diciamo, tra virgolette. Essendoci comunque parecchia azione, in realtà da quel punto di vista lì il film è molto interessante. Le scene migliori sono quelle d'azione, di combattimento, con gli effetti speciali che ci stanno, sono ok, funzionano bene, soprattutto quelli che si applicano a questi animali dello zodiaco sono molto fighi.
E ce ne sono anche tanti, peraltro, anche questi demoni
che saltano
fuori ogni tanto, sono praticamente un effetto speciale che si muove.
Sì.
La complessità in sé della realizzazione è alta e come l'hanno effettivamente realizzato non è male tutto.
No, infatti lo stile è bello, sia del character design che degli ambienti, funziona bene. C'è un'interessante fotografia e un'interessante cinematografia, cioè ci sono degli stacchi, dei tagli di montaggio, dei momenti che ci hanno colpito, cioè proprio soprattutto all'inizio parte il film e dici wow, non me lo sarei mai aspettato, quindi ti alza l'attenzione. L'inizio è molto scoppiettante, con tutta l'azione, è divertente, cioè insomma ne vale la pena. Davvero.
Sì, ci sono scivoloni a livello di trama, di sceneggiature, di linee di dialogo, e appunto comunque la CG non è iperrealista realistica stile Brave di Pixar,
chiaramente.
Intendiamoci, è un po' plasticoso, però comunque considerando appunto quanto è complesso quello che volevano fare e tutti i travagli che hanno superato, il risultato finale è abbastanza premiabile,
tranne per una cosa che è l'umorismo. Io avevo detto che all'inizio è divertente, in realtà proprio no. Cioè sì, cioè proprio l'inizio è simpatico e poi però scadono in delle battute, in dei momenti che cadono piatti, che non funzionano per niente, che sono battute inutili davvero, e quindi l'umorismo proprio no. E mi dispiace perché in realtà il film, no, essendo di matrice tra virgolette abbastanza cinese, ha questa epicità, no, nelle azioni, nei movimenti, nelle azioni dei personaggi, no, che sono molto epiche, e poi ci buttano queste battute così in mezzo che rompono tutto. Quindi se avessero fatto un film proprio serio, tutto che se la tirava eccetera, secondo me sarebbe venuto ancora meglio.
Sì, e peraltro tutte le battute brutte sono quelle che sono poi anche finite nel trailer.
Sì.
Quindi il trailer rende poca giustizia poi al film, che in realtà poi alla fine ha dei momenti carini in sé, con anche svariati personaggi. Cioè, vabbè, non è che hanno caratterizzato ogni singolo segno zodiacale cinese.
E hanno fatto bene.
Sì, però ne hanno caratterizzati alcuni, li hanno caratterizzati anche bene.
Sì.
In particolare ci sono quindi tigre, drago, ratto e scimmia. Poi gli altri sono un po' più in sordina, alcuni non hanno nemmeno il corrispettivo umano, però ci sta, perché alla fine comunque sennò sarebbero stati tantissimi personaggi e alla fine nessuno caratterizzato troppo bene. Invece si sono concentrati su questi pochi e diciamo che anche la dinamica tra di loro funziona, ed è bello anche come siano stati caratterizzati proprio a seconda appunto dell'animale zodiacale,
sì, sì,
ovviamente,
sì, sì.
Però funziona bene.
Sì, c'è da dire che i dialoghi sono un filino cringe,
sì,
tra i vari personaggi. Cioè la scrittura è ok, non è niente di eccezionale, però non fa schifo, c'è qualche buco di trama, c'è qualche problemino qui e lì, però al di là di un po' di scontatezza va bene, cioè nel senso, senza infamia e senza lode, nei dialoghi c'è questo cringino che si vede un po', però niente di che. Ci sono anche delle belle location, ce ne sono anche tante, una in particolare è abbastanza complessa, perché comunque si allarga, si stringe, eccetera. Ci sono robe complesse, tra virgolette, a livello di tecnicismi, perché hanno dovuto gestire cose molto grandi, cose molto piccole, effetti multipli nella stessa scena, appunto.
E anche una cosa che magari uno non pensa è che San Francisco, essendo in pendenza, c'era questo problema appunto della pendenza, di come modellare e fare le cose in un luogo che non è standard, proprio banalmente. Quindi nelle produzioni anche un po' più basse si pongono dei problemi che tipicamente magari a Pixar dicono: ah, ok, investiamo un milione solo sul fatto che San Francisco è in pendenza, invece in altri casi devono ovviamente gestirsela un po' diversamente, e quindi si vede poi anche nel film i vari modi con cui hanno risolto i vari problemi, ed è interessante comunque.
Sì, sì, sì.
Come diciamo a volte, sono una scuola di cinema di più i film di serie B e C piuttosto che i grandi film di serie A.
Altro
perché
che.
Ovviamente le vedi proprio a schermo le difficoltà a cui sono andati incontro e più o meno il risultato che hanno portato a casa.
E certo, perché i fuori classe comunque fanno sembrare sempre tutto come se fosse facile, no?
È tutto facilissimo.
E invece, insomma,
un personaggio con i capelli ricci che viene scosso dal vento, ma certo, nulla di più semplice. Invece qui capelli e pelo degli animali, si vede che è fermo, fisso,
sì,
lì,
sì,
è un modello.
Benissimo, quindi passiamo a questo punto a parlare della parte spoiler. Noi vi invitiamo, come abbiamo già detto, comunque ad andare a recuperare il film, secondo noi è carino e potrebbe piacervi se vi piace la tematica. E cominciamo a parlare degli spoiler. Allora, intanto non mi aspettavo la morte della nonna.
Io me l'aspettavo subito. Cioè
sì,
sul
esatto.
Ponte.
Cioè, sul ponte, schermo nero e dici subito: ah, ok, è morta.
Orfano
subito.
Era già orfano perché
sì,
lei è la nonna. Però orfano doppio.
Orfano doppio, esatto. Proprio con nessuno al mondo. E in realtà poi quando succede, un po' ti sorprende, ma non sorprende abbastanza il protagonista, almeno per quanto mi riguarda. Secondo me potevano spingere veramente tanto, tanto, tanto di più, essendo che è l'unica persona della tua famiglia, la sofferenza, tra virgolette, di guardare un po' la foto e dormire per terra una notte, non colpisce, nel senso c'erano mille modi per rendere il trauma molto più forte, molto più evidente, invece appena succede lui fa no! E poi scena d'azione successiva in cui scappano dai nemici, cioè non c'è nessun focus su di lui, no? Che sì, vabbè, ha attaccato la tigre, però in realtà sta pensando ancora alla nonna e non ci sta credendo, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, in quella scena si poteva veramente tirare molto di più sull'acceleratore senza di fatto cambiare granché. Penso sia solo scrittura, anzi, ti eviti scene d'azione che ti costano molto di più di un focus con tutto blur attorno e il suo viso che piange mentre che tigre corre. Quindi, insomma, quello mi è un po' stato sulle scatole, quella roba lì.
Sì, perché in realtà è molto bello più o meno fino a quel punto lì, nel senso ci sta la scena iniziale, ci sta che non muore lì la nonna, ci sta che c'è questo flash forward agli anni in cui è diventato teenager e va a scuola,
sì,
e ha questa mentalità del ragazzo di seconda generazione che cresce in un paese straniero, quindi si vergogna delle sue origini, delle sue tradizioni, sì, eccetera, sì, sì. Però c'è la nonna che le porta comunque avanti, perché ovviamente non gli ha detto chi è in realtà, chi sono, per non creargli problemi, eccetera, eccetera, questo segreto di stato come fanno sempre più o meno nei film.
Sì.
E poi è anche bello proprio il combattimento della nonna con Lou, si apre all'improvviso questa dimensione parallela, è molto bello quel combattimento lì.
Sì,
finisce,
sì, sì,
ok, nel senso purtroppo la nonna non ce la fa, però sì, l'evoluzione poi successiva è un po' blanda.
Sì, perché lui comincia ad allenarsi e quindi c'è la classica scena dell'allenamento che...
che però non è bella come poteva essere,
no,
secondo me.
No,
perché è inframmezzata da questa scena in cui stanno chiacchierando al ristorante mentre che ti fanno venire fame, perché ovviamente
Madonna,
mangiano cibo cinese e mamma mia quei ravioli. E però non è il Karate Kid di Jackie Chan dove ci stanno un po', si vede la sofferenza del superare gli ostacoli, cioè lui impara,
sì,
tutto subito, molto facile, gli spiegano le robe e le sa fare subito.
Cioè guardate la scena di allenamento di Kung Fu Panda, cioè ma è su un altro pianeta proprio.
Esatto, quindi ti dà poca soddisfazione anche la scena dell'allenamento, che è la scena che ti aspetti da un film del genere.
Si chiama L'apprendista tigre.
Scusa se è poco. E poi anche proprio l'evoluzione del personaggio in sé, cioè quello di Tigre si evolve molto di più di quello del personaggio principale, quindi
sì,
è un po' lasciato indietro.
Sì, anche perché lui dopo che sa che esistono gli animali, sa che può usare i poteri, diventa un po' uno spaccone e beh, basta, finisce lì. Non è che dice, ah, però non riesco a superare la morte della mia nonnina. No, niente, frega niente. E anche il nemico, Lu, è un po' pretestuoso, nel senso che sì, è chiaramente l'entità malvagia che da millenni cerca di...
Sì,
che da millenni cerca di rubare questa mistica fenice e non ce l'ha mai fatta.
Che distruggerà tutto e tutti.
Sì, perché, boh, lascia fare, non ti chiedere.
Che però ci poteva anche
ma
stare.
Ma sì, va bene, se è una roba antica di mille anni, vale a capire le motivazioni, ci sta, va bene. È solo che ovviamente rimane piatto. Poi anche il fatto che lei abbia...
Adottato
sta ragazza a caso, va
ecco
bene.
Quello è un po' così, però vabbè.
No, più che altro io mi sono chiesto, ma sta Fenice, ma chi è? Cos'è? È il centro dello zodiaco? Cosa?
Questa che entità, c'è? Soprattutto i tutti, che ti dà il potere, ma solo se usato bene, nelle mani giuste, se no nelle mani sbagliate, distrugge qualsiasi
vabbè. Il film poi c'ha questi sprazzi di americanità che dici, ma perché devi farmi la scena con l'esplosione alle spalle tipo Die Hard?
Ah, beh, sì, quello...
ma perché?
Molto citazione.
Cioè, infatti è un film che ha delle premesse che sono super interessanti e poi vengono sviluppate in questo modo, tra virgolette, quasi ignorante americano, che dici, ma perché? No, fate le cose giuste, in modo culturalmente corretto. Cioè, boh, non lo so. Perché io vedo proprio proprio la mano del produttore Paramount che arriva e dice: mettici la battuta, mettici l'esplosione. E quindi la vedo un po' così.
Sì, perché alla fine è un film americano che però vuole mettere in campo questa storia cinese. Il ragazzo è cresciuto a San Francisco, non si sa bene il perché, però è così, e il regista ha più o meno vissuto una cosa simile, nel senso che ha vissuto per 20 anni a San Francisco, quindi ha interpretato alla fine bene. Infatti la scena iniziale in cui è a scuola e c'è questo conflitto tra la propria cultura e quella del paese in cui si vive, l'ha rappresentata bene. È solo che da una parte certe cose ti fanno sperare che sia un po' più La foresta dei pugnali volanti, ma alla fine è comunque un film hollywoodiano. Sì. Quindi rimane un po' una scarpa e una ciabatta, ecco.
Sì. Ha anche alcuni punti di contatto, tra virgolette, con Red di Pixar, no? Cioè, voglio dire...
Sì, perché è un po' simile alla fine.
Il punto è che se non ci sono riusciti benissimo in Pixar, anche loro...
Figurati.
No, perché comunque non è nemmeno facile, cioè ovviamente noi siamo qui a dire ah sì, bastava fare questo, bastava fare quello, però ovviamente, cioè, poi tra dire e fare c'è di mezzo... i soldi principalmente, ma è così. I soldi comunque non ti avrebbero impedito di evitare un buco di sceneggiatura che non si sa, dove lui 2 minuti prima si trova nel rifugio degli animali dello zodiaco con, che è fighissimo tra l'altro, con tutte le statue, tutto posto naturalistico incredibile, e poi scompare, no? 3 minuti dopo loro se ne accorgono e questi sono animali dello zodiaco che hanno poteri, potete trasportarsi, velocità incredibile, eccetera. E lui arriva subito alla casa della cattiva. E quindi, cioè, vabbè.
Quello mi ha fatto molto ridere.
Quello sì, l'ha notato lei come buco, quindi vi lascio intendere.
Che di solito sono molto ingannabile.
E boh, si chiude con questo combattimento finale incredibile, impressionante, no? Dove tutto sembra perdersi. Effettivamente ti chiedi poi come si fa, ma lui è puro di cuore, quindi in sostanza
ce la fa.
Bellissima la scena in cui lui entra nell'oltremondo, potremmo dire, e incontra l'imperatrice, questa figura incredibile con i capelli fatti di spazio. Veramente, non so che sembro ironico, però in realtà no, davvero, è veramente figo come character design, anche se ovviamente è molto classico anche in...
Sì, classico nel senso della tradizione,
sì,
cinese,
esatto.
Che è un po' tipo Over the Moon,
esatto,
di cui avevamo parlato anni or sono su questo canale, sempre. È appunto quel personaggio lì delle leggende cinesi, però è stato rappresentato in maniera molto bella. A me sono piaciute molto le scene nell'oltremondo, diciamo.
Sì, ma anche tutte le scene d'azione, di combattimento, come dicevamo, le hanno fatte bene. Quindi poi si vede che hanno speso molto più tempo lì e quindi il resto del film è calato leggermente, che ci sta alla fine, quando hai poche risorse devi decidere cosa fare, e comunque da un film che si chiama L'apprendista tigre ovviamente le scene d'azione non le vuoi fare male. È un po' come i film di macchine, tra virgolette, no? Che ovviamente fare le scene con le macchine è una roba che costa uno sfacelo, perché ti servono un sacco di mezzi, le macchine stesse non è che costa poco affittarle, eccetera eccetera.
E poi hai gli attori secondari scadentissimi.
Sì, perché quando entrano in casa e non sono in una macchina sono tutti duri e dicono: io farò la gara, non puoi fermarmi, no, ti prego.
È colpa tua.
Esatto, io me ne vado. Sboom! E fatto la porta. E quindi è un po' quel problema lì. Se non sei Fast and Furious, anche in Fast and Furious, poi...
gli attori secondari sono quello che
ci siamo abituati. Però, secondo te, qual è il tema di tutto ciò? Accettare le proprie origini? Accettare chi si è, perché lui di fatto all'inizio non vuole, no, essere il custode.
È un po' questa cosa dell'eredità che ti devi portare dietro.
Sì.
Questa trama del personaggio che ha tutta questa tradizione di centinaia di migliaia di anni di guardiani della Fenice e lui rovinerà tutto, la catena.
Che poteva essere, secondo me sì, cioè nel
un po'
senso,
questa pressione generazionale alla fine.
Ok, ci sta.
Che però nel film non è troppo calcata.
Infatti
senso,
te l'ho chiesto perché non...
doveva essere quello e poi però un po' si è perso.
Anche se qui ci troviamo davanti a tutt'altro stile pittorico,
Esatto.
Perché guardatelo bene e poi cosa ne dite?
Così così.
Qualche deficiente l'ha rovinato con l'umorismo, no? Va bene. Voi invece che ne pensate? Cioè, nel senso, vi è piaciuto? Perché il fatto che un film sia di serie B, tra virgolette, o comunque non abbia la qualità incredibile e quindi rispetto alla media cinematografica degli altri prodotti sia leggermente sotto qualità, non vuol dire che non possa assolutamente piacere da impazzire a una persona e diventare il film della sua vita. Cioè, Cappuccetto Rosso e I Soliti Sospetti, ma ne vogliamo parlare prima o poi su questo canale? Cioè, comunque... ci si lega anche a cose perché nei momenti della propria vita si vede questa cosa o semplicemente si ha particolarmente preferenza. Quindi diteci che vi è strapiaciuto, cioè proprio il film della vita, le cose che non vi fa sognare.
Oppure non avete mai perso così velocemente un'ora e mezza del vostro tempo e malamente anche. Fatecelo sapere nei commenti su YouTube, Spotify, X, Instagram. Scegliete la piattaforma che più preferite. Se non l'abbiamo implementata, ce lo dite e noi la implementiamo.
Esatto. Perché non su Snapchat, se esiste, esatto, ancora?
In teoria sì, però...
Sì, sì, sì. No, vabbè. Facebook... LOL. Potete anche venirci a trovare sul nostro sito casetta, funzioneanimazione.it, dove troverete articoli, approfondimenti sui grandi film invece di quelli proprio di serie A, anche perché ovviamente sui film di serie B c'è molta poca pubblicità e molto poco dietro le quinte di solito, però abbiamo anche moltissima roba, ricette da tema animazione, la lista dei film d'animazione che usciranno da qui al prossimo anno e oltre, e quindi veniteci assolutamente a trovare, ci mettiamo sempre tanto impegno e speriamo che vi faccia tanto piacere, ovviamente lasciandoci anche un mi piacino, un like, un dislike, perché quando le cose proprio non vi piacciono, giù brutto, no, siamo simpatici, siamo carini, siamo belli soprattutto, e iscrivetevi, campanella, tutte quelle cose che YouTube poi vede, fa ha-ha! E quindi fa
bello,
cose
sulle views,
esatto.
Potete anche farci sapere quale film volete che recensiamo nei commenti e noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione.
Ciao a tutti,
ciao ciao ciao.